La newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, la linea torna alla redazione regionale di Controradio. Torniamo a parlare delle polemiche che stanno accompagnando l'evento Gucci in piazza Santo Spirito a Firenze. Oggi è il giorno delle sfilate, mentre rimane l'irritazione dei residenti che, oltre a vivere il disagio delle chiusure delle strade della piazza, hanno sottolineato in questi giorni di non essere stati coinvolti né informati adeguatamente. Oggi alle 18.30 un gruppo di residenti dell'Oltrarno farà una passeggiata di protesta proprio nella zona di Santo Spirito, come annunciato da Francesco Torrigiani, ex consigliere di quartiere. Diversa la posizione del Comune di Firenze, che assicura ai nostri microfoni che in futuro la comunicazione su eventi del genere sarà gestita diversamente. Sentiamo l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
Cosa vuol dire la moda per Firenze? Perché se non si parte da lì non si capisce cosa stiamo facendo. La moda per Firenze vuol dire 7.000 aziende con 50.000 persone che lavorano nella città metropolitana. 50.000 persone. Firenze è una città che esporta nel mondo, voi pensate, l'export che arriva dalla città di Firenze nel mondo sono 24 miliardi di euro. L'altro giorno parlavano di quanto l'Italia esporta verso gli Stati Uniti, circa 60 miliardi, di cui 6,2, oltre il 10% degli export nazionali verso gli Stati Uniti derivano da Firenze. Perché? Per la meccanica, per la farmaceutica, per la moda e per il vino, per l'agroalimentare. Allora, gran parte di questo è dovuto alla moda, sono diversi miliardi di euro, e soprattutto io vorrei ricordare appunto questi 50.000 lavoratori che lavorano, questi sono i dati della Camera di Commercio, ci possono consultare sul sito, e che fanno sì che questo sia una questione di importanza per noi epocali. La prossima volta comunicheremo meglio, cercheremo di far capire che una città funziona se si agiscono insieme tutte le leve, e che qualche volta qualche disagio nella nostra giornata è all'interno di un disegno, di qualcosa che funziona e che poi rende meglio il funzionamento della collettività, come far funzionare le leve economiche della nostra città, può valere il caso di sopportarlo, come secondo me in questo caso.
E a proposito di disagi, ci colleghiamo in diretta dalla piazza, dove c'è per noi Chiara Brilli per questi ultimi aggiornamenti. Allora, Chiara, a te la linea per sapere cosa succede in questo momento.
Sì, Sandra, ti dico esattamente quello che vedo e dove mi trovo. Sono in piazza, naturalmente, in uno dei cordoli formati dai corridoi, diciamo, formati dalle transenne a ridosso del sagrato dunque transennato, e accessibile solo per chi visita la basilica. Di questo forse chiosiamo sarà contento padre Pagano, che tanto ha protestato per l'utilizzo, insomma, pubblico nelle serate della Movida fiorentina per il sagrato di Santo Spirito. Ma sarcasmo a parte, veniamo a quanto sta succedendo. L'ingresso in questo momento alla piazza non è consentito, quindi alla piazza, intorno al giardino, intorno alla fontana, si può solo passare da questi corridoi transennati e dal marciapiede, e quindi se metti un piede in piazza ti viene subito detto che non puoi, perché appunto c'è l'allestimento di questo evento. Come diceva il nostro Raffaele Palumbo in diretta questa mattina, la presenza che vediamo più consistente e riconoscibile è quella dei Men in Black, che stanno seguendo l'aspetto della sicurezza e della gestione, in particolar modo di quello che avverrà da oggi pomeriggio. Ricordiamo che la sfilata Cruise 2026 avviene qui proprio nel giardino di Piazza Santo Spirito, mentre la preview sarà nel pomeriggio nell'archivio Gucci di Palazzo Settimana, il quartier generale di Gucci in via delle Caldaie. Poi appunto i riflettori si spostano qui in piazza, e la cena invece sarà nel chiostro della Basilica di Santa Maria Novella. Eventuali testimonial presenti non sono stati rivelati, non circolano nomi di VIP o di testimonial di Gucci. Si parla però di importanti compratori asiatici a sostegno di quello, no, che diceva l'assessore Bettarini rispetto alla ripercussione produttiva ed economica. Però qui il malcontento in piazza non è che si percepisce, perché la piazza di residenti è vuota in questi due giorni, come come sappiamo, ma intorno, in Oltrarno, nel Rione, si sottolinea quanto poco è stata comunicata da due giorni. Ricordiamo e ribadiamo, Santo Spirito non è il mondo, Santo Spirito non è Firenze, due giorni non sono 365 e un anno, però è indicativo rispetto a una gestione che sicuramente ha avuto delle falle, così come insomma ha manifestato anche la sindaca Funaro e sentivamo da Bettarini. I tavolini fuori dai locali storici della piazza ci sono, ma sono rivolti verso il giardino, perché qui riceveranno l'aperitivo, verranno serviti proprio gli ospiti dell'evento di Gucci, ci è stato detto da un operatore, con un aperitivo che è stato congegnato in maniera omologata per tutti i gestori, dunque c'è un menù ben preciso con delle disposizioni ben precise per questa serata. La chiusura invece è avvenuta ieri e quest'oggi il servizio è solo rivolto a loro. Questi gli ultimi elementi che trapelano da un'organizzazione di un evento sicuramente imponente, sicuramente d'impatto, che sta lasciando polemiche, vedremo poi anche nell'evoluzione e nella conclusione stasera cosa trarremo da tutto questo e soprattutto cosa ne trarrà la città. A te la linea.
Grazie alla nostra Chiara Brilli da Santo Spirito, ma rimaniamo in tema. Sappiamo quanto la dimensione aziendale sia importante per rispondere in modo più efficace alle sfide del mercato globale, aumentando la capacità di investimento, innovazione e proiezione internazionale. Quello che ha detto Adolfo Urso, ministro per le imprese e il Made in Italy, ricordando che come MIMIT abbiamo definito misure per circa 250 milioni di euro dedicati proprio alle micro, piccole e medie imprese del settore moda. Di questi in particolare 100 milioni sono dedicati ai mini contratti di sviluppo che agevolano l'aggregazione tra PMI. Urso ha parlato in un video messaggio inviato agli stati generali della pelletteria italiana, che sono in corso a Firenze nella sala dei 500 a Palazzo Vecchio, ed è promosso da Asso Pellettieri, ed ha osservato che siamo il secondo paese esportatore mondiale dopo la Cina grazie all'eccellenza dei nostri prodotti, che vedono la luce in imprese spesso di piccole dimensioni ma estremamente competitive, cosa che rappresenta, prosegue, un elemento identitario e caratterizzante, ma al tempo stesso un nodo del tessuto produttivo italiano di cui il governo è consapevole, su cui dobbiamo agire. E poi sempre Urso ha ricordato che nel DDL PMI all'attenzione del Parlamento è prevista una norma sul ricambio generazionale nelle aziende, con l'obiettivo di creare anticipatamente nuovi posti di lavoro. Per ogni lavoratore che riduce il proprio orario, il datore potrà contemporaneamente assumere a tempo pieno e indeterminato un giovane sotto i 35 anni, e questo, dice, dovrebbe favorire il trasferimento delle competenze tra un anziano che si avvicina alla pensione e un giovane neoassunto a tempo indeterminato. Voltiamo pagina e parliamo di comando NATO alla Predieri. Il Ministero della Difesa ha pubblicato dei documenti relativi alla gara per la demolizione e la ricostruzione delle due palazzine. L'assemblea cittadina del comitato nei giorni scorsi e la biciclettata promossa per il prossimo giugno. Nei giorni scorsi sempre la redazione di TIF è andata avanti alla caserma con Alessandro Orsetti, ma l'accoglienza non è stata delle migliori. Il video pubblicato oggi sui canali di This is Florence, ma sentiamo Andrea Montigiani per TIF e Alessandro Orsetti del Comitato Nonato.
Abbiamo avuto due situazioni particolari e ci siamo messi proprio davanti alla caserma, e in un primo momento siamo stati spostati da un'auto dell'esercito che ci ha intimato di spostarsi al di là della strada, perché di demanio, perché eravamo sul suolo militare, di demanio militare. Dopodiché abbiamo acceso le telecamere per fare questa intervista senza inquadrare, tra l'altro, la caserma, perché c'era stato appunto richiesto di non farlo. E poi, nonostante questo, è intervenuta a quel punto una pattuglia dei carabinieri per identificarci.
Questo che ci è successo diventerà quasi sicuramente la normalità, cioè lì ci sarà un controllo in quanto base e comando militare, e quindi ci sarà un controllo del territorio, ci sarà sicuramente ricognizione di chi si avvicina, non saranno possibili riprese, non sarà possibile vivere quegli spazi intorno al comando NATO. Lì intorno c'è il parco fluviale, tanto è vero che noi il primo giugno intendiamo fare una biciclettata intorno di lì nel parco fluviale, intorno alla caserma, per, insieme al Lega Ambiente, per far vedere la bellezza di quei territori che possono essere messi a rischio dall'installazione di questo comando NATO.
Ci spostiamo al Meyer perché qui si torna ad accogliere un'adolescente originaria della Palestina, arrivata questa mattina all'alba con i genitori e quattro fratellini. La ragazza è già stata visitata dai medici dell'ospedale pediatrico fiorentino, ha un problema a un occhio provocato da un trauma e l'arrivo di questa notte è stato reso possibile nell'ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo italiano grazie alla Croce Rossa e alla Prefettura di Firenze. Come è accaduto in occasione degli altri corridoi umanitari, il Meyer si è attivato per accogliere la paziente e la famiglia. Ad attenderli, come sempre, c'erano gli operatori dei servizi sociali e anche un mediatore linguistico messo a disposizione della Fondazione Meyer per agevolare la comunicazione con i medici. Anche l'accoglienza è stata naturalmente garantita grazie al sostegno della Fondazione Meyer. A proposito di Palestina, è morto Ali Rashid, anima della causa palestinese in Italia. Se n'è andato ieri per un malore improvviso a 72 anni, nato in Giordania da genitori palestinesi originari di Gerusalemme, è stato segretario nazionale dell'Unione Generale degli Studenti Palestinesi, ha fatto parte dell'Unione Generale degli Scrittori e dei Giornalisti Palestinesi e dall'87 è stato primo segretario della Delegazione Generale Palestinese in Italia. Numerose le sue iniziative, le presenze, le testimonianze anche in Toscana, fra le ultime a Massa a sostegno di due mostre per il popolo mosse da Gaza, Fuori Fuoco e CGL. Lo vogliamo ricordare con le sue parole nell'ultima intervista che abbiamo realizzato in quell'occasione. Sentiamolo ai microfoni di Domenico Guarino.
Il bersaglio è la vita, la gente, i bambini, le donne, queste sono la maggior parte delle vittime, oltre a distruggere più dell'85% dell'abitato della striscia di Gaza, e quindi la morte. La storia della persecuzione, dei massacri nei confronti del popolo palestinese non inizia il 7 ottobre, ma è dal 1948 fino ad oggi. Quello che vediamo oggi a Gaza è stato fatto contro 500 villaggi palestinesi nel 1948, dove due terzi della popolazione palestinese fu espulsa. E allora non c'era la scusa di terroristi che si nascondono tra le case, ma c'era il concetto del movimento sionista che la Palestina era una terra senza popolo e gli ebrei un popolo senza terra, e quindi non c'era nessun problema. Anche la popolazione attuale di Gaza per due terzi sono ex rifugiati da altre zone della Palestina che sono stati espulsi dai loro territori. I nuovi storici israeliani dicono che per espellere due terzi del popolo palestinese, per svuotare ogni villaggio e città dal suo popolo e dalla sua gente, ci fu un massacro. È facile dire che inizia la storia con l'attacco di Hamas. Purtroppo buona parte dei governi, dei paesi che contano sulla scena internazionale, intendo l'Occidente, sostengono Israele, sostengono le sue politiche e hanno paralizzato anche le Nazioni Unite e il diritto internazionale. Non abbiamo alternative se non continuare la mobilitazione.
E adesso le previsioni del tempo: è sereno, poco nuvoloso oggi, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi e modeste velature, i venti sono deboli settentrionali, mari poco mossi, le temperature sono pressoché stazionarie. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 18.45 con le Newsline dalla redazione regionale di Controradio. Un buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.